Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti, muoviti, muoviti.
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio del podcast Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi Manu, argomento del giorno mi piace. Vai.
Sì. Allora, oggi ho proposto così a Fra di parlare della questione della guida, delle guide che mettiamo nella nostra vita. E che è un tema che forse delle volte per gli uomini è un po' più difficoltoso, almeno per me lo è stato soprattutto e lo è ancora adesso per molti aspetti, perché specialmente oggi viviamo in una cultura che spinge per la via, diciamo, del lupo solitario, o anche questa cosa molto americana forse del self-made man, quindi del costruirsi da solo, e che secondo me è particolarmente affascinante soprattutto per noi uomini per tutta una serie di ragioni. Comunque è legato a quel essere all'altezza delle situazioni, avere le palle per vivere, per fare delle cose eccetera, quindi in realtà è un pericolo secondo me, dopo spiegheremo perché, che è una debolezza, una fragilità tipicamente dell'uomo, e in particolare oggi perché spesso appunto si cerca di veicolare appunto questo messaggio dell'essere, del io posso farmi da solo.
Sì.
E io credo che, e questo è legato anche a alcune cose che appunto che avevo condiviso nell'ultimo episodio riguardo all'orgoglio, nel senso che alla radice di questa cosa c'è quella cosa che diciamo noi in un gergo cristiano chiamiamo comunque peccato, che è, secondo me, dicevo, che è comune un po' a tutti quanti e colpisce particolarmente l'uomo in questo senso. Quindi la guida, l'esporsi a una guida, e qua possiamo affrontare diversi campi in cui si può applicare.
Volevo capire un attimo bene tu cosa intendessi come guida.
Cioè, allora, secondo me la questione della guida è una questione che si applica a diversi campi. Anzi, io partirei proprio dalle questioni più semplici, più intuitive, che uno può cogliere, diciamo, nella vita più comune, ecco. Partiamo da un esempio semplice, ad esempio lo sport.
Infatti,
ma può essere applicato all'economia, alla gestione del proprio denaro.
Però lo sport secondo me ci sta.
Ecco, lo sport secondo me offre molti paralleli che
l'allenatore
esatto, l'allenatore, il coach, l'allenatore. Secondo me è importante capire che la guida non è una persona rispetto alla quale tu ti sottometti a caso. Di solito una squadra ha bisogno di scegliere, o comunque si fa mettere a capo un allenatore, perché tutto questo è funzionale per seguire un obiettivo che è, per una squadra di sportiva può essere di un team, diciamo, può essere vincere il campionato, vincere una partita, per una persona che va in palestra l'allenatore può essere alzare un peso più grande o fare un salto in lungo più lungo e così via. Quindi di fondo c'è che tu, che poi ti farai mettere sotto a una figura di guida, di figura di allenatore, hai di fronte un obiettivo, quindi tu hai già maturato dove vuoi arrivare e accogli la guida come al servizio di questo. La guida è importante per diversi aspetti. Primo, perché verosimilmente è una persona che ha già fatto un percorso o che ha già pestato certi passi, o in generale che ha un'esperienza più grande, una competenza più grande.
Sì, una persona che in qualche maniera è già passata per la strada che vorresti seguire tu in pratica.
Esatto, esatto. Che quindi non è detto che debba essere il fenomeno della situazione, nel senso che l'allenatore non gioca in campo la partita per te, quella la devi giocare tu, e questo è importante da sapere. Però diventa al servizio. Anzitutto perché, legato appunto alla questione del farsi da soli, lui è già passato da quella strada e quindi comunque anche da un punto di vista prettamente, diciamo, di economia delle competenze o economia del viaggio, diciamo, per raggiungere il risultato, lui riesce a ridurre molto gli sforzi tuoi perché ha già passato quella strada e sa come condurti. Quindi uccide anche quella pretesa di farsi da soli, che appunto secondo me ha una radice nella questione dell'orgoglio, ma questo farsi da soli sarebbe un viaggio che a te costerebbe di più, no? Perché tu devi imparare da solo, fare da solo, costruirti da solo, ed è un percorso più lungo e più difficoltoso. Quindi anche da un punto di vista prettamente pratico, diciamo, bypassa tante cose. E tra queste, secondo me, c'è anche che ti mette appunto in una condizione di umiltà. E questa è una dimensione che un po' fuoriesce da una questione prettamente legata all'obiettivo che tu vuoi raggiungere, quindi è una questione che va oltre al fatto di dire voglio vincere il campionato, voglio alzare un peso più grande e quindi vado da un esperto. Perché ti mette a morire a te stesso in qualche modo.
Sì, perché il concetto di avere un allenatore, diciamo così, o comunque una guida, presuppone una caratteristica fondamentale in chi viene allenato o chi deve seguire, che è quello di saper ascoltare o comunque di mettersi in una condizione di ascolto rispetto alla guida, perché tu puoi avere tutte le guide migliori del mondo, ma se non ascolti è inutile che ce l'hai. Il saper ascoltare appunto è una caratteristica che tu puoi effettivamente esercitare quando vivi tutto questo processo in umiltà, quindi non in superbia, come dicevi giustamente te, me c'entra tantissimo il discorso che hai fatto.
E questo ti fa crescere anche umanamente, ecco. Quindi esatto. Poi io vorrei legare questa questione delle guide a partire da degli esempi che sono validissimi anche veramente nella nostra vita. Cioè, se tu vuoi se tu vuoi imparare un qualcosa di nuovo, vuoi studiare, che ne so, un nuovo linguaggio informatico o l'agricoltura e così via, metterti sotto i passi di chi è già passato, perché tu non hai da inventare niente, ma segui dei passi e sfrutti le spalle, andando sulle spalle dei giganti, come diceva, chi è che lo diceva?
On the shoulder of the giants. Questo si dice
fisico,
molto
sa, no?
Sì, nella scienza si dice questa cosa.
Cioè, che se tu, anche la scienza è un buon esempio, perché se tu dovessi fare veramente da zero tutto da solo,
a un certo punto
arrivi a un punto in cui dici, ah, ma sono un cretino, perché... cioè tutte queste cose qua le hanno già capite, no, secoli fa. E questo questo non toglie il fatto che tu debba andare anche alla radice di certe questioni, no? Però significa anche accettare di sapersi mettere su un cammino già tracciato.
Beh, mi ha fatto ricordare un mio amico delle superiori, che questo qua è un ragazzo veramente di una grande creatività, molto intelligente, che però aveva questo difetto che non sapeva suonare la chitarra, no? Però prendeva la chitarra e strimpellava delle cose a caso, senza conoscere gli accordi, niente, eh? E faceva schifo, cioè non è che usciva fuori una cosa bella. Poi se qualcuno gli diceva, ma quindi tu sai suonare un po' la chitarra? Ma un pochetto, dai! Ma cosa? Io stavo lì, guardavo, dicevo, ma cosa? Ma zero proprio! E questo aveva questa... Oppure mi ricordo che gli piaceva un po' giocare con questi programmi di... sai, mixer, campionatura, sintetizzatori, cose così, no? Ma senza nessun tipo di base tecnica, cioè semplicemente buttava giù delle cose a caso, cioè si impegnava, non è che non si impegnava, però cioè, senza nessun tipo di training di nessun modo, nel senso, io mi sono trovato tante volte, per esempio nel campo della grafica, ho fatto diverse cose nel campo della grafica o nella fotografia, io mi sono trovato tantissime volte a copiare i maestri, diciamo così, cioè andare a cercare di riprodurre ciò che vedevo di bello nelle opere o nelle fotografie che trovavo, nelle grafiche che trovavo, cercavo di riprodurre, quasi di farle uguali, no? Non necessariamente di copiarle, però di andare a prendere tutti quegli aspetti che trovavo rilevanti e interessanti di quella fotografia, una tecnica, una composizione particolare, dei colori. Ecco, questo è un modo anche per mettersi così in ascolto e sotto una guida, che magari non è una guida esplicita, no? Perché non è che con questi fotografi ci ho parlato, con questi artisti ci ho parlato, però se vuoi era l'opera stessa o il progetto stesso che parlava, ti parlava di quello che magari l'autore voleva comunicare o comunque le tecniche erano state utilizzate. Invece questo mio amico praticamente così, gli piaceva la grafica, gli piaceva la musica, metteva così, partiva a casaccio senza un minimo di studio. Questo non vuol dire, attenzione all'aspetto invece contrario, no? Io conosco gente che se non ha letto 850 libri su un certo argomento non butta giù neanche il primo tratto di penna, no? Sì. E questo secondo me anche è sbagliato, no? Ne parlavamo prima quando discutevamo fuori onda, no? E sì. Dei primi episodi del podcast quando parlavamo dell'agire come antidoto alla paura, no?
Sì.
Uno dei primissimi episodi che abbiamo fatto sul podcast. Il concetto è proprio questo, no? Che comunque quando ti qualcosa di nuovo che stai per affrontare ti terrorizza, spesso proprio è l'azione stessa che stigmatizza quel terrore, perché poi ti metti in gioco, cerchi di risolvere, cerchi di andare avanti, cerchi di capire come evolvere, eccetera, eccetera. Quindi anche il discorso di prepararsi così teoricamente per lungo tempo prima di poter, sai, battere la prima riga di codice in un programma, non trovo sia un buon metodo. Forse quello della guida è il giusto compromesso, cioè è una cioè c'è un'interazione importante anche soprattutto umana.
Cioè secondo me è importante riconoscere, cioè avere l'equilibrio, no? Riconoscere che si impara anche buttandosi nelle cose, con l'esempio che hai fatto tu, però avere anche l'umiltà di non sapersi imparati. Per esempio una cosa che io ho visto su di me, ma che vedi anche sulle altre persone, quando uno impara una cosa nuova, cioè si butta a capofitto a leggere di un tema, cioè per esempio, che so, l'agricoltura, no, così
rigenerativa.
Mettiamo agricoltura rigenerativa.
Un test a caso.
Se tu ti butti lì, no, da zero e dici adesso me la studio, tu leggi un libro e dici caspita, io, cioè, ho scoperto un sacco di cose nuove e ti senti proprio capace, ti senti sapiente, no?
Mm-hmm.
E questo c'era un grafico, mi sa, che faceva, mostrava proprio la curva di apprendimento rispetto alla curva di presunzione di sapere, in cui tu praticamente nei primi... c'è questa curva gaussiana, no? Quindi che cresce esponenzialmente quando tu stai studiando, stai apprendendo una cosa nuova, quindi... Nei primi periodi in cui apprendi e ti butti su una cosa nuova e ti sembra di imparare un sacco, e c'è questa curva esponenziale che ti fa credere di sapere un sacco di cose, e poi più il tempo passa, più questa curva esponenziale diventa una gaussiana, quindi cala drasticamente, per poi crescere invece in maniera più graduale, più progressiva. Cioè arriva un passaggio in cui ti rendi conto che studi un po' di più e ti si apre un mondo ancora più grande e ti rendi conto che in realtà non sapevi una mazza.
Guarda che tu stai citando uno dei pilastri di mio padre. Cioè, guarda, padre gli puoi dire mille cose, però devo dire che dopo aver ricevuto diverse delusioni nello studio, no, è stato, mi sa, pure bocciato alle superiori, così, in realtà poi lui c'ha questo grande... medaglietta, no? Nel suo cuore, questo grande orgoglio che in realtà poi si è iscritto a medicina e si è laureato in medicina in tempi record, insomma, e che nessuno gli aveva mai insegnato a studiare, non aveva mai visto qualcuno studiare, e che l'ha imparato sulla sua pelle. Lui diceva sempre questa cosa, cioè tu per passare un esame lo devi leggere tre volte. Dice, la prima volta lo leggi e dici cavolo, cioè, ma all'inizio dello studio insomma dici cavolo, non so niente, no? Poi dopo un po' dici cavolo, so tutto. Quando ripassi l'ultima volta, oddio, non so niente. Diceva sempre questa cosa, perché tu all'inizio non sai niente veramente, va bene. Poi dopo ti sembra che capi tutto perché hai capito quattro cose e quindi sembra che chissà che sai fa.
Ha scoperto l'acqua calda.
Esatto. Poi al terzo giro invece in qualche maniera tu ti rendi conto di tutto quello che non sai, perché incominci effettivamente a saper gestire la materia, la incominci a dominare e quindi sai quante cose, quanti pezzi ancora importanti ti mancano per poterla realmente dominare. E mio padre diceva sempre, quando ti senti che non sai niente, dopo aver studiato, quando senti che veramente non sai niente, allora vuol dire che sei pronto per l'esame. Era vero, eh? Cioè per me top, sì. 100 volte su 100.
Sì, 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 ma è così. È così e ci vuole comunque quell'equilibrio, no? Perché... Io ero un fan, sono un fan della cosa, la questione socratica del sapere di non sapere, che appunto questo c'entra anche con no, la questione dell'umiltà, dell'umiliarsi. Certo. Però questo non nega né il fatto che tu possa comunque prendere delle strade, anche condividere quello che hai capito, eccetera, perché non, cioè il tuo riconoscere di non sapere tutto, no? O di avere comunque ancora da imparare, non nega la strada che hai fatto e la possibilità di metterlo al servizio degli altri. Mm-hmm. E quindi secondo me questo è un primo aspetto da riconoscere, che magari è legato anche alla questione dell'autostima, questa cosa qua.
Sì.
E allo stesso tempo, diciamo, non bisogna cadere nell'eccesso opposto del pensare di sapere tutto e quindi non aprirsi all'imparare. Io mi ricordo un mio professore delle superiori che gli dice, che era professore, quindi insegnava, no, le cose di storia e filosofia, quindi un insegnante, e lui diceva: io mi rendo conto alla fine di ogni anno scolastico che sono qui a insegnare e insegnando in realtà imparo sempre di più, no? E cioè, quello secondo me è un atteggiamento giusto, cioè avere la consapevolezza che tu sei lì anche a portare una conoscenza per gli altri, però l'apertura ad accogliere qualcosa di nuovo da imparare.
No,
che non è facile, perché di base appunto ci abbiamo l'orgoglio e nei confronti degli altri, eccetera, però è una cosa a cui tendere.
Penso che l'orgoglio, comunque, giusto per inciso, è una cosa che puoi abbandonare una volta che, secondo me, innanzitutto hai sperimentato un qualche piccolo successo, cioè ti sei reso conto che in qualche maniera sei in grado di imparare, hai delle capacità, sai fare delle cose, e a quel punto più hai autoconsapevolezza, no? Di tutto questo, più in qualche maniera, quando ti approcci a qualcosa di, cioè adesso, no, per me a 47, 40, non so, 48 anni, boh, mi rendo conto che ho perso il conto.
Veramente.
Quando mi metto a imparare una cosa nuova e magari mi confronto con persone che ne sanno più di me, io dico: ah no, guarda, io non so niente, cioè non ho nessun problema a dirlo, perché so comunque di poter apprendere quella cosa, oppure so di non poterla apprendere, cioè nel senso, mi affascina molto il mondo del rugby, no? Con te l'ho conosciuto, con altre persone anche quando stavo in Francia, così, ma so che non è una cosa che io, cioè per la mia sanità proprio scheletrica, ecco, diciamo così, so che non devo avvicinarmi più di tanto a questo gioco, quindi so di non poter imparare, almeno io penso così, poi magari a 70 anni mi cambierò idea, non so,
anni,
però
mette la maglia, entra in campo, vai.
va bene questo, oppure è una cosa che penso di poter imparare, però so che non ho ancora il livello necessario, non mi sono ancora messo a sufficienza, non lo so. Penso bisogna avere molta tranquillità di fronte al sapere di non sapere le cose, ecco. Non è necessario mostrarsi per quello che non si è. Cioè l'umiltà è veramente, è probabilmente la cosa più importante che bisogna acquisire come uomini e come donne, però parlando degli uomini in particolare, secondo me è proprio la porta d'accesso per poter acquisire poi tutte quelle skill di cui hai necessità, hai bisogno, quella predisposizione d'animo per entrare nella vita da uomo, ecco. L'umiltà non è affatto mostrare debolezza, ecco. Un sintomo di debolezza, al contrario, l'umiltà è veramente un sintomo di grande consapevolezza e quindi di conseguenza di grande forza. Questo mi colpisce. L'altra cosa molto bella di tutto questo discorso è anche il fatto che in Wild at Heart, no?
Sì.
Nel libro Cuore Selvaggio, Eldridge dice proprio questa cosa, ma esplicitamente, che non si può fare un uomo senza un altro uomo, che proprio non, come dici spesso anche tu, no? Cioè, siamo nati maschi ma diventiamo uomini, no? C'è un percorso da compiere, però questo percorso è un percorso che si è accompagnati. Eldridge lo faceva anche parlando di tutti i vari riti di iniziazione nelle culture magari un pochettino più selvagge, no? Che sembrano, ho capito, una cosa tanto strana, in realtà indicano veramente questa trasmissione di sapere, di consapevolezza, di conoscenza dall'uomo al bambino, che il bambino, apprendendo queste cose e mostrandosi degno, diciamo così, cioè quindi mostrandosi all'altezza di aver appreso effettivamente quelle qualità necessarie, poi entra nel mondo degli uomini. È un concetto fondamentale, mm-hmm. che sì, che non, forse non diamo un peso, cioè, per questo, sai, quando parliamo dell'assenza dei padri nella società e tutto quello che succede di conseguenza per i figli è drammatico, perché manca quel passaggio fondamentale dal padre al figlio, che è un elemento necessario per poter creare uomini che siano uomini veramente, no? Per, cioè, i miei figli, insomma, non so come gli è venuto in mente, hanno visto questo titolo di film, no? Fight Club, immagino tu hai visto, no?
Sì, ecco. Sì.
Che è un film del 99, io mi ricordo aver visto tipo a 16 anni, ma invece no, 99 c'avevo 22, 23 anni, vabbè, e che mi ricordo mi colpì tanto ed era molto, molto, molto aderente al mio periodo storico che stavo vivendo io, no? Grande anche instabilità. E c'è una frase di Brad Pitt nel film che dice: siamo, parlando del fatto di avere o non avere una fidanzata, dice: siamo una generazione di uomini cresciute dalle donne. Siamo sicuri che una donna sia effettivamente la risposta ai nostri bisogni? Vabbè, questo è nel contesto, che certo. non è che voglio dire che non si deve fidanzare, però
certo.
Mi ha colpito questa cosa qua, che già nel 99 si diceva: siamo una società, siamo una generazione di uomini cresciuti dalle donne. Ed è vero. Cioè, questo ha un grande impatto poi sull'essere uomini, perché non abbiamo avuto quell'imprinting forte dell'uomo nella nostra vita. E lo vediamo attorno a noi, quanto ci sia appunto questa crisi identitaria che... Penso parta veramente, non posso avere la prova di niente, però penso veramente che parta da qualcosa che ha molto a che fare con questo concetto, cioè di non aver avuto quel passaggio.
Sì, io questo per me è un assist anche per chiarire una cosa, perché quando si parla di guida e diciamo una cosa pratica, un modo pratico e concreto, forse quello più profondo di vivere la leadership di una guida è proprio quello della paternità, no? Quindi questo è proprio anche forse sì. Una cosa, non una questione di competenza come può esserlo vado per uno sport, vado da un insegnante, vado a imparare qualcosa di nuovo, no? È una cosa molto più profonda questo, perché non è una questione di competenza veramente, ma è una questione proprio di di dare pienezza alla propria identità, ecco. Quindi è una cosa molto più profonda e che ha conseguenze a 360 gradi nella nostra vita, in tutti i campi. E quello, cioè un connotato fondamentale della questione della paternità, che secondo me poi dobbiamo tirare fuori in generale per la questione di accogliere delle guide nella nostra vita, è l'esempio. I frutti, e secondo me questo criterio deve essere valido nel nostro accettare delle guide nella nostra vita, e in particolare perché, a differenza della paternità biologica, che però poi in qualche modo noi viviamo delle altre paternità non biologiche, potremmo viverla con il nostro genitore, padre biologico, potremmo non viverla con il nostro padre biologico, o perché non l'abbiamo avuto, o perché abbiamo trovato in realtà questo esempio, questa figura
paterna.
Potrebbe
essere uno zio, per esempio, esatto. L'altro giorno qua in Germania mi hanno fatto un film che tra l'altro ti consiglio, si chiama Tender Bar, con okay. Ben Affleck, che penso che si chiami, Ben Affleck è quello che ha fatto... pure Batman a un certo punto.
Ah, ok.
Credo sia okay. Ben Affleck. Vabbè, comunque. The Tender Bar. Bellissimo. C'è tantissimo questo discorso sulla paternità, però portato da uno zio. Perché sto ragazzo, appunto, è abbandonato dal padre.
Esatto.
Molto crudo come... però, secondo me, per chi fosse interessato, cioè, bello.
Beh, comunque c'è... in un mondo, anzi, le volte è grazia, nel senso che in un mondo in cui spesso l'esempio paterno è in crisi, è importante che poi si sviluppino delle figure paterne, ecco, in senso non biologico, quindi, ed abbracciare. Però il connotato importante di queste figure paterne non necessariamente biologiche, e che è importante anche in generale per la questione dell'affidarsi a una guida, è che noi abbiamo una responsabilità nel metterci nelle mani di una guida. Questo vuol dire che non è che prendiamo la prima persona che passa e ci mettiamo nelle mani di questa persona perché dobbiamo cercare una guida a caso. Cioè, noi abbiamo una responsabilità nello scegliere delle figure di leadership rispetto alle quali noi siamo chiamati a farci dei seguaci, no? dei discepoli di altre persone. Mm-hmm. E secondo me il criterio, direi due criteri mi vengono in mente. Uno è i frutti, appunto. Tu una volta avevi detto bene, mi sa, nel podcast, la differenza tra risultati e frutti, no?
Sì.
Perché a me verrebbe subito da dire risultati, cioè il risultato che porta, però il frutto ha una connotazione più profonda, quindi anche del lungo termine. Uh-huh. Quindi guardare ai frutti e poi io farei la distinzione...
Dove appunto dimmi. I risultati sono qualcosa di una diretta conseguenza dell'azione? Giusto per spiegare, magari qualcun altro non l'hanno sentito, che i frutti sono, i risultati sono una diretta conseguenza di un'azione, mentre i frutti è qualcosa che non dipende da te. Cioè che se io sono la tua guida, mettiamo, delle azioni che poi tu compierai, indipendentemente da me, saranno frutti, perché saranno cresciute in te quelle cose e poi tu avrai fatto delle cose che non dipendono direttamente da me ma sono state influenzate da me, cioè il seme l'ho piantato io magari, però poi come è cresciuta quella pianta è cresciuta in te e tu te ne sei preso cura e poi ha portato dei frutti.
Esatto, sì. E poi il secondo criterio secondo me è differenziare tra l'autorità e l'autorevolezza, cioè che secondo me a volte viene un po' confuso il concetto, per cui magari lo spiego perché poi è questione di vocabolario e ognuno ha il suo vocabolario.
No, è interessante, vai.
Però secondo me non dobbiamo metterci nelle mani di qualcuno perché ha, diciamo, un titolo che gli è stato dato, oppure ha un'autorità nel senso che ha un'autorità nominale, diciamo. Adesso forse si spiega meglio quando descrivo l'autorevolezza.
O imposta.
Imposta, esatto. Ecco, quello è un concetto più profondo. L'autorevolezza invece è quando tu ti metti nelle mani di qualcuno appunto perché ne hai visto i frutti e lo consideri qualcuno rispetto al quale ti puoi mettere nelle sue mani.
È quasi come se fosse che l'autorità in qualche maniera appunto ti viene imposta, invece l'autorevolezza gliela dai tu alla persona. Cioè,
esatto.
Sono io che ti ascolto, che penso che quello che devi dire è importante, e quindi la tua parola è autorevole. E poi è autorevole, cioè se poi ci stanno, capito, 10 persone che ascoltano un'altra persona, e questo ascolto non è imposto, ma queste 10 persone sono desiderose di ascoltare una parola da questa persona qua di riferimento, all'11ª persona che arriva può dire, cavolo, questa persona è una persona che parla con autorevolezza.
Esatto. Sì, secondo me è proprio chiaro. Stavo cercando di trovare anche un esempio, perché sono stati episodi della storia, però adesso onestamente non riesco a richiamarli precisamente, in cui, guarda, per esempio, Gesù, nell'ambito scientifico...
Gesù sicuramente è un uomo che ha parlato con autorevolezza. Perché...
Con autorevolezza, esatto, si dice, no, anche nel Vangelo, e sì, lo ascoltavano perché parlava con autorità. Di solito si traduce autorità, però in quel senso, però, lì secondo me è autorevolezza.
Sì, autorevolezza, sì, assolutamente.
Quindi ecco, sì. Però pensavo anche nella storia della scienza, ci sono stati molti momenti in cui o i governi oppure degli enti pubblici, no, sostenevano una tesi, poi la comunità scientifica ha contraddetto quella tesi, e secondo me quella è la differenza tra autorità e autorevolezza. E quindi questo però ci porta anche nella difficoltà, diciamo, del fatto che non è un declino di responsabilità, questo è abbracciare pienamente la propria responsabilità, anzi, nel mettersi in mano a qualcuno, e quindi siamo chiamati anche a discernere le persone rispetto alle quali ci mettiamo, e secondo me in questo senso è importante dividere la guida che vogliamo per la nostra vita dal guru, nel senso che...
Ah, bravo, questa è una bella distinzione da fare, non ci avevo pensato, invece sì, vai.
Nel senso che secondo me la guida che noi prendiamo è un qualcuno di cui abbiamo fiducia e che si mette al servizio di quel obiettivo che noi ci siamo anche posti, no? Quindi l'attenzione... Il centro non è, il dito non è puntato su di sé, non cerca di fare seguaci, diciamo, per fare proselitismo,
esatto.
Cerca di mettersi al servizio di quello che è il tuo cammino, e lo può fare anche con l'autorevolezza, appunto, di metterti o dei paletti o delle, sì, delle limitazioni, no? Classico esempio, l'allenatore ti mette dei paletti sugli allenamenti, sulla dieta, su alcune cose, però tu riconosci che la sua è un'autorevolezza e che è al servizio del tuo obiettivo di vincere le Olimpiadi, per dire.
È stra interessante questa cosa qua, perché nella relazione tra guida e discepolo, diciamo così, che potrebbe essere appunto allenatore e atleta, insomma... Ecco, in realtà in questa relazione qua, che è estremamente gerarchica, no? Estremamente verticale, in realtà il centro della relazione sei tu atleta, tu discepolo, tu sei il centro. Questo quando è una buona guida. Quando invece è una cattiva guida ed è un guru, il centro è lui. Il centro è la guida, perché appunto è il suo carisma, è il suo modo di trascinare le persone, la sua personalità che stanno al centro, e non te. Se tu poi, diciamo, hai dei miglioramenti nel seguirlo, se tu poi comprendi delle cose, quello è quasi un tuo merito, no? Cioè, è quasi un... te sei sfangata, sei riuscito a portarti a casa anche qualcosa per te. Però, appunto, invece, in una relazione, per esempio, di sportiva, no? È strachiaro quanto al centro ci sia l'atleta, la squadra, ma non l'allenatore. Tutti si ricordano le squadre magari che hanno vinto i mondiali o qualche competizione importante, ma nessuno si ricorda l'allenatore chi era. Cioè, molto raro, un appassionato, ma gli altri non se lo ricordano. Questo ha pienamente senso, perché appunto la figura dell'allenatore, della guida, è quella del servizio, che è gerarchico, è verticale. Questo è anche molto evangelico, perché appunto... Chi vuole essere vuole essere il primo, si faccia servo di tutti. È così, è assolutamente così. Ed è una nozione fondamentale. Un'altra cosa che volevo dire, per diciamo ad aggiungere appena a quello che stai dicendo tu, come fai a riconoscere, no, la guida, eccetera, eccetera. Io avrei detto invece che io partirei dalla stima. Quando tu incontri una persona che ne sa su quello che tu vuoi imparare, sicuramente la stima che tu hai nei confronti di quella persona è un buon metro di misura per capire se quella è una buona guida. Perché magari mi è capitato, delle persone estremamente influenti in un campo, no? Passo, nel mio caso parlo nel campo scientifico, c'era, diciamo, l'ex capo del mio capo a quel tempo, che è premio Nobel, eccetera, eccetera, con cui sono anche andato a lavorare, tra l'altro. Ma io francamente, con tutta la buona volontà del mondo, pensavo essere io quello che, diciamo, malamente, no, può darsi che sono io quello, però non lo stimavo veramente, e questo ha creato una relazione comunque difettata, che non ha funzionato. Magari lui è una bravissima persona e sono io il deficiente, però il punto è che non c'era quella stima, capisci? Quindi non si riusciva a procedere come magari uno si sarebbe sperato, uno mi avrebbe sperato, ecco.
Certo, sì. Secondo me questo rispecchia, non per forza, però si lega un po' in qualche modo la differenza tra il guru e
no, ma guida. Avevo dei colleghi che con cui questa persona aveva stretto delle belle relazioni, diciamo, professionali. Quindi magari a volte appunto è proprio un incastro che non funziona, ecco, una modalità, un modo di vedere le cose. Comunque, un altro bel film che riguarda questo tipo di relazioni è Race, scritto appunto Race, parla del questo centometrista afroamericano che ha vinto le Olimpiadi del 32 a Berlino, credo, pensa allo scandalo, nella Germania nazista. Vince, non so, mi sa, è stato sì, forse
sì, ho capito.
O 4 o 5 medaglie, no, mi sa, 4 medaglie d'oro ha vinto l'Olimpia, che è stato l'atleta che ha vinto più medaglie d'oro fino a quando Phelps, il nuotatore, ne ha vinte, mi sa, 5 o 6 nelle stesse Olimpiadi.
Sì,
vabbè, insomma, e lì c'è una bella relazione tra l'atleta e l'allenatore, molto interessante anche questo film qua, Race, molto molto bello. Volevo fare tre esempi di guide nella mia vita, soltanto così, un po' per... non so, c'è un momento di nostalgico di voler dire grazie. No, veramente. No, mi farebbe piacere perché penso che sono tre esempi che potrebbero essere interessanti e che però allo stesso tempo mi sono contento di poter, no, ridare indietro un po' di gratitudine verso queste persone. Anche così contestualizzare un po' l'esempio. Sicuramente io sento di aver... ci sono state, ecco, forse quattro persone, però proprio per me personalmente che mi hanno colpito maggiormente sono proprio tre. Dico quattro perché c'è la relazione anche con padre Giovanni Marini, che per me è stata fondamentale, però è stata con Alessandra e quindi per me questo è stato un po' diverso, diciamo, perché era appunto di coppia, no? Però invece proprio per me personalmente ci sono state queste tre persone che sono state molto importanti. La prima, e questo veramente per me è assurdo per me stesso quasi dirlo, no? È stato veramente mio padre, perché la relazione con mio padre è sempre stata un po' turbolenta e sempre un po' faticato con lui. Però effettivamente lui è stata la persona della mia adolescenza che è stata realmente la mia guida. Lui era il mio allenatore quando appunto mi allenavo in bicicletta, facevo ciclismo a livello agonistico. Lui è corso la maratona tante volte, un atleta, medico sportivo anche, quindi insomma aveva tutta una sua preparazione tecnica riguardo l'argomento, ed era lui il mio preparatore, quindi faceva i programmi, le settimane, le ripetute, i vari esercizi da fare, settimane di carico, settimane di scarico, come prepararsi alla gara, tantissime, l'alimentazione, tantissime cose. Mi ha insegnato veramente tantissimo sullo sport e devo dire per me lui è stato un po' il faro, no? In quegli anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni, per me è stato veramente un punto di riferimento fondamentale per poter eccellere nello sport. Senza di lui sarebbe stato impossibile, per me almeno, insomma. Quindi sicuramente lui è stato un punto di riferimento fondamentale e una guida, neanche mi rendevo conto chiaramente a quel tempo, però ad oggi con una prospettiva così dopo è veramente stato fondamentale. L'altra persona che per me è stato fondamentale come guida è stato passaggio successivo, poi quando poi appunto non correvo più in bicicletta e cominciato a frequentare l'università di fisica e la facoltà di fisica, e devo dire lì appunto ho lasciato un po' lo sport così, mi sono avvicinato moltissimo alla montagna, in particolare con l'arrampicata, e lì per un po' per caso così sono stato inserito all'interno di un gruppetto di ragazzi che andavano a arrampicare, ma con velleità totalmente antisportive, cioè, no, non che erano antisportive in quel senso, ma nel senso non agonistiche, ecco, non agonistiche. Okay. Ma molto basato sull'esperienza che si vive in montagna, molto basato su veramente anche tutta l'interiorità che ti porti appresso attraverso un'esperienza come quella dell'arrampicata, del verticale, del trovarsi in situazioni un po' estreme, eccetera. E questo qua, Piero, questo aveva, quando io avevo 20 anni, c'era una quarantina, quindi aveva 20 anni più di me, per me è stato veramente una persona di riferimento, perché mi ha insegnato, forse non mi ha insegnato ad ascoltarmi veramente, per questo forse l'ho capito dopo, però mi ha insegnato che è necessario ascoltarsi. Non so se mi sono spiegato.
No.
Cioè, nel senso che io fino a quel momento lì, appunto vivendo un'esperienza totalmente così immersa nell'agonismo, tutto il focus era sulla prestazione. Okay. Su appunto ogni cosa per me era vista come una gara, no? Anche così, senza rendermene conto. E invece con lui mi ha aiutato a spostare invece l'obiettivo sul guardarsi dentro, cioè che cosa ti suscita questa cosa, perché hai reagito così, perché stai vivendo questa cosa in questa maniera. Poi devo dire, forse con lui non ho imparato a guardarmi dentro, quindi cioè, non succedono miracoli chiaramente, però ecco, prima di quello io questo mondo non sapevo neanche che esistesse, non sapevo neanche che uno si potesse fare queste domande. Con lui ho imparato a farmi le domande. Poi devo dire, dopo aver incontrato la Chiesa, dopo aver fatto un incontro importante con Gesù, poi Don Fabio Rosini, Padre Giovanni, là poi ho imparato ad ascoltarmi veramente e anche ad ascoltare la voce di Dio. Però ecco, con lui ho capito che era importante farsi quelle domande. E poi la terza persona è Amedeo, che era il mio professore a Zurigo di dottorato, e lui mi ha insegnato il mestiere. Ecco, è bellissima questa cosa, che uno pensa alla scienza come qualcosa di molto intellettuale, no? Che sicuramente lo è, e che fai tanti anni di studio e che quindi in qualche maniera poi, non so, automaticamente sei una specie di scienziato ricercatore. In realtà è un mestiere che devi imparare. Amedeo mi ha insegnato il mestiere, mi ha veramente insegnato a sedermi davanti al computer, davanti al terminale come lo chiamava lui, e imparare a utilizzare i programmi molto arcaici, diciamo, come VI, eccetera, no? L'email, tutta la riga di comando, eccetera, 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 che erano tutti strumenti per la produttività, utilizzare programmi sempre da riga di comando per fare dei calcoli veloci, sapere come affrontare un problema, come farsi le domande di fronte a un problema tecnico, scientifico. Mi ha insegnato il mestiere, e in questo mi ha insegnato comunque anche essere uomo. E tutti e tre, cioè sia mio padre, che Piero Pagliaroli, che Amedeo Caflici, tutti e tre mi hanno insegnato veramente tanti aspetti diversi dell'essere uomo. Forse mio padre mi ha detto veramente che il lavoro paga, no? Che tutti i chilometri che tu metti nelle gambe poi in qualche maniera te li trovi. Che Piero mi ha insegnato a guardarmi dentro, comunque a farsi le domande, a guardarsi dentro. E Amedeo mi ha insegnato che comunque, cioè, c'è un mestiere da imparare, e che un pezzetto alla volta puoi spezzettare una grande complessità in domande semplici, e quindi puoi progredire nella conoscenza. Oh, quindi sono molto grato a queste tre persone. Grazie di avermi ascoltato e avermi fatto ridare un po' indietro un po' di gratitudine nei loro confronti. Spero anche che siano stati esempi magari utili per chi sta ascoltando.
Sì. Io direi che c'è un connotato in queste cose, che c'è in generale nella figura della guida, che mi ha colpito quando hai menzionato, anche legato al tuo cammino di fede, che spesso c'è la figura di guida ti obbliga in qualche modo a fare un passo di fiducia proprio nelle mani di qualcun altro, per cui noi possiamo fare tutti i nostri calcoli, eccetera, però se tu vuoi veramente approfittarne, diciamo, della strada e trovare nella strada di una guida o nella strada già preparata per certi aspetti così il vantaggio, diciamo, di arrivare prima all'obiettivo, questo comporta per forza che fai un passaggio nel dire ok, mi butto e mi fido di una forma di autorità, o diciamo più come abbiamo diviso prima, di una forma di autorevolezza di qualcun altro. E questo è un meccanismo che dentro di noi lavora nell'ottica di quello che dicevamo all'inizio dell'umiltà. Adesso l'esempio mi è venuto in mente con la fede, perché alla fine c'è l'esempio classico di questo, è l'annuncio cristiano, cioè nel senso che alla fine,
certo,
da Gesù in poi, il fatto che se noi crediamo in Gesù Cristo è perché c'è stato un passaparola fondamentalmente dall'uno a un altro, a un altro, a un altro, per cui come non si fa, no, un uomo se non con un altro uomo. E come diceva, non mi ricordo chi, però si dice ogni tanto che non c'è un cristiano che si faccia senza un altro cristiano,
sì,
no?
Sì. Per cui la prima volta Don Samuel l'aveva detto, la prima volta l'avevo sentito, però è vero, cioè.
Sì, ma come non si fa un fisico senza un altro fisico alla fine, nel senso, sì, che se tu vuoi mettere veramente al servizio del tuo cammino di fisico, diciamo, quello che c'è stato in passato, lo puoi veramente sfruttare. Questo non significa che delle volte bisogna, diciamo, demolire delle false certezze, ricostruire, eccetera. Però ti mette nell'ottica del saper fare, del saper cogliere il vantaggio, per dirla anche in un senso più materialistico, che c'è dietro al fare un passo, adesso per dirla in maniera più spirituale, direi un passo per fede, però nel senso di affidamento nei confronti di qualcuno. Perché se poi, per esempio, nell'ambito della fede, vuoi avere le certezze matematiche, non vai da nessuna parte, perché se vuoi dare soffiare sul fuoco dei dubbi, cioè nel senso abbiamo mille modalità, sì, no, per farlo, e questo vale per tutti gli ambiti. Però
ma io queste tre persone che ho citato, con tutte e tre ci ho avuto grandissime discussioni, scontri, ecco. Cioè, nel senso, non è che è un cammino, poi il discepolato non è un cammino così da sottomessi, è una relazione, quindi nelle relazioni ci sta, esatto, l'ascolto e poi ci sta anche il dialogo.
Esatto, esatto. Quindi queste due, vabbè, dimensioni, ecco, vanno coltivate.
Come dicevo, bello, sono molto contento. Bello, bello. Allora, prossima newsletter, secondo me, spero sia quella veramente del server. Lo dico anche nel discorso che uno continua a imparare, perché per mettere giusta newsletter, in qualche maniera mi sono aperte nel cervello 450.000 opzioni possibili. Tirerò fuori una cosa abbastanza semplice, spero. Magari poi faremo una seconda versione per gli addetti ai lavori più stretti. Esatto, la versione pro. Però vabbè, quindi spero di far uscire in posto questo articolo. Adesso sto in Germania e accompagnando le mie figlie che vogliono fare delle esperienze qui in Germania, e quindi insomma stiamo facendo TG delle cose, quindi ho passato un po' di tempo qui anche per il viaggio, poi tornare indietro eccetera, quindi sono un po' incasinato, non ho fatto in tempo a completarla, però vabbè. E questo, che se non sei iscritto alla newsletter ti puoi scrivere sul sito realmen.it, ci sta il campo lì per mettere l'email.
Non perdetevi la newsletter sul server.
E niente, questo è comunque uno rimane uno dei topic più caldi del,
esatto,
inspiegabilmente, però vabbè, sono contento. E invece per le domande l'email,
quindi scrivi @realmen.it.
top, anche lì siamo un po' indietro con le risposte, però grazie a tutte le persone che hanno scritto, grazie alle persone che ci hanno ricordato che abbiamo pensato a quei gruppi online che non abbiamo ancora realizzati. abbiamo parlato anche in fuori onda prima. Sì, abbiate pazienza, è un po' così, fine anno un po' così denso, ecco.
Esatto, sono periodi densi per entrambi questi.
Sì, no, sì, assolutamente, per entrambi super densi, così, poi, vabbè. Allora ragazzi, grazie per essere stati con noi, averci ascoltato in questa condivisione. Se appunto sono domande in particolare su questo argomento, saremo felici di provare a rispondervi chiaramente per email. E per resto basta, ogni mercoledì un nuovo episodio, quindi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao
ciao.